Teresa Ciabatti, buonasera.
Buonasera.
E benvenuta, benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontare questo romanzo pubblicato da Mondadori, il romanzo intitolato Sembrava bellezza. Ricordo che questo libro avrà la sua presentazione, sarà una presentazione sui generis non tradizionale, perché tutto questo succederà in provincia di Cuneo, esattamente a Busca, in una cornice molto particolare, in una terrazza stupenda, con un ottimo panorama al Castello del Roccolo. Tutto questo è organizzato dalla Fondazione Artea per il festival Carte da Decifrare, che va in scena il 29, il 30 e il 31 luglio. La prima ospite, per l'appunto, è Teresa Ciabatti. Ma non sarà sola. Con chi sarà Teresa Ciabatti?
Ah, lo dico io?
Ma certamente.
Allora, con Rodrigo.
Rodrigo D'Erasmo, e quindi sarà sarà veramente.
Con Rodrigo D'Erasmo, io sono felicissima perché sono sua fan, sua ammiratrice, e quindi per me è sarà una scoperta capire come lui ha letto, interpretato il libro.
E poi questa sua interpretazione sarà unita alle parole di Teresa Ciabatti, che ascolteremo per l'appunto giovedì 29 luglio, appuntamento alle 18:30, se non sbaglio. Sì. Sembrava bellezza, questo romanzo che è uscito a gennaio e ha già fatto il suo percorso, ha incontrato lettori e quindi...
Ostacoli.
Come ostacoli, ma certamente questi, devo dire che quando un libro incontra degli ostacoli, Teresa Ciabatti, io guardo sempre il libro con, ma non lo dico perché abbiamo Teresa Ciabatti in diretta, aumenta l'interesse e aumenta soprattutto la domanda, ovvero che è questa: ma come avrò letto io quel romanzo dopo tutto quello che si dice? Ecco, e mi chiedo sempre, ci sarà un modo per intelleggere anche la scrittura oltre che leggere per l'appunto lo svolgimento della storia? Ma qui andiamo in un territorio molto carsico, psicologico, fin anche psicoanalitico, che non vogliamo toccare. Ma sembrava bellezza, io Teresa Ciabatti partirei proprio dall'immagine di copertina per entrare proprio nel tema di questo libro. Ce la vuole raccontare?
Allora, l'immagine di copertina è questa ragazza che guarda attraverso una tenda, sembra spiare, e per me quello è l'occhio della narratrice, ma un occhio comunque non benevolo, che sicuramente cerca qualcosa, cerca di scoprire, di vedere, e non è detto che veda bene.
Certo, non è detto che veda bene, è un'immagine molto surreale per certi aspetti, questa di Angela Buron, che è l'autrice dell'immagine di copertina. Angela Buron, tra l'altro, è una fotografa che è da conoscere, perché lei mette sempre nel punto focale della fotografia una certa azione, un gesto, una parte del corpo. E il corpo anche in questa storia, Sembrava bellezza, è protagonista in queste pagine, Teresa Ciabatti.
Sì, e il corpo come lo percepiamo anche ci viene rimandato dallo sguardo degli altri. Quindi il corpo percepito, direi, e non, questa è una storia tutta sul percepito e non sulla realtà, e conta come soprattutto da adolescenti, perché poi questa è la storia di tre donne che si ritrovano da adulte ma hanno passato parte dell'adolescenza insieme e scoprono che in fondo la giovinezza è stata un equivoco e probabilmente anche il loro modo di sentirsi. Due si sentivano, la voce narrante, l'amica Federica, si sentivano grassissime, si sentivano inadeguate, non guardate, non amate, e l'altra ai loro occhi sembrava la sorella di Federica, la più bella della scuola, invidiata da tutti, la più felice, amata da tutti, e poi vedremo lungo la storia che non è così, non era assolutamente così. Anche quello, anche la felicità dell'essere, della creatura perfetta è stata un'illusione.
E certo, perché l'illusione entra proprio nella parola che è il sembrare. Sembrava bellezza, e questa prima parola è una parola importante perché attraversa una realtà, però è una percezione, però spesse volte, come ha detto Teresa Ciabatti poco fa, è un'illusione. E quindi è qualcosa che vive nel romanzo. Ma chiuso questo libro, Teresa Ciabatti, tutto questo, diciamocelo pure sinceramente, vive anche nelle vite di tutti noi.
Sì, assolutamente, perché forse il bello è anche il dolore, no? Cioè, il motivo di sofferenza, come noi travisiamo, come noi fraintendiamo, a cominciare dal nostro corpo, dalla nostra immagine, da chi siamo noi. Cioè, ci mettiamo tutta la vita a scoprirlo, magari non lo scopriremo mai. Cioè, è un viaggio, è un percorso fatto di tantissimi fraintendimenti, ma proprio con noi stessi.
Eh sì, perché la parola fraintendimenti, Teresa Ciabatti, è una parola che ci attraversa, che ci unisce. La parola fraintendimenti svela tutta quanta la nostra fragilità. Poco fa, in apertura di conversazione, ho detto che è un libro che attraversa anche territori psicologici, fino anche psicoanalitici, ma ed è vero, perché è difficile scoprire attraverso queste ferite di queste donne un barlume di felicità, un barlume di realtà. Però ci riusciranno? Agli ascoltatori la risposta non la diamo. L'avranno
Sì.
leggendo il libro, il romanzo Sembrava bellezza, pubblicato da Mondadori. La paziente parla molto velocemente. D'impulso e pare senza discriminazione, cosicché l'importante, il banale, il vero, il falso, il serio e lo scherzoso sgorgano in un flusso rapido, non selettivo, quasi confabulatorio. Può contraddirsi completamente nel giro di pochi secondi. Dirà di amare la musica, di non amarla, di avere un femore spezzato, di non averlo. Ecco. Questa vita rapsodica, questa vita che è continuamente in cerca di una partenza, di una ripartenza, ma in cerca di una pausa. Queste parole erano di Oliver Sacks, dall'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. E quante volte noi scambiamo la realtà invece per l'illusione e viceversa.
Esatto. Tra l'altro io, diciamo, questa è la descrizione di un caso di schizofrenia e quando l'ho letto, anzi quando l'ho riletto, ho pensato, ecco. Io vorrei che la mia scrittura fosse questo, probabilmente è questo, è la descrizione perfetta e per questo l'ho scelto, questo pezzo. E poi anche diciamo, l'attitudine letteraria di non creare, di cercare di restituire la complessità della realtà, diciamo, senza dare una gerarchia, perché io credo tantissimo, non credo più al narratore sapiente che si mette su che dà delle risposte, che si mette dalla parte del giusto e dice come si vive. Ecco, credo invece tantissimo nel narratore che non sa e che non fornisce una logica precostituita e quindi non fornisce una gerarchia.
Ma forse perché, Teresa Ciabatti, il narratore che non deve essere sapiente, il narratore che non sa, mi è venuta in mente la posizione di un narratore che tutti quanti conosciamo, un certo Anton Chekhov, no?
Sì.
Anton Chekhov, quando lui scriveva quegli straordinari lavori teatrali e non solo, lui si fermava sempre sulla soglia, non dava mai giudizio. Poteva accadere qualche cosa, ma lui la sua penna la fermava. Famosa è la questione che lui non doveva parlare molto intorno a un omicidio. Bastava far vedere la pistola, basta così. E anche per lei.
Sì, assolutamente sì, per me questa è la regola, E poi sì, è esattamente questo. E paradossalmente, dietro una forma, un'apparenza, un tono, ecco, che risulta molto sguaiato e molto aggressivo, cioè quello della voce narrante, in realtà c'è un atto che è tutt'altro che violento, che è quello proprio di non dare sentenze, di non dare giudizi, di essere così sperduti, come e incerti e dubbiosi come tutti gli altri, anche di più forse.
Teresa Ciabatti, ma cosa si prova a essere famosi?
No, ah sì, all'incipit.
Quando mi chiedono cosa si prova a essere famosi e io rispondo niente, sto mentendo.
Ecco,
Potrei
allora,
dire che mente sapendo di
ovviamente.
mentire a questo punto.
No, allora io voglio dire questo. Ovviamente è tutto un gioco. Poi io
Ma
penso
certo.
romanzo dopo romanzo, piano piano, perché credo che forse. Insomma, serve tempo al lettore per capire quello che sto facendo senza spiegarlo. Però ora lo spiego. No, però già rispetto alla più amata si capisce di più che veramente è una sfida, è quasi un'affermazione contro la realtà. Cioè la realtà è impossibile raccontare la realtà. E quindi io metto in scena un alter ego che è fintissimo, con la postura dell'autofiction. In questo caso la partenza è totalmente fasulla rispetto a me, distantissima. Allora, cosa si prova a essere famosi? A me è capitato, questo è simile alla protagonista, di avere una fama relativa, piccola, per 3 mesi, soprattutto, cioè, con la più amata è stato, che tutti mi cercavano, tutti mi volevano, e poi dopo nessuno più, sono tornata nell'oblio, ma c'ero stata già, venivo da tanti romanzi che non aveva considerato nessuno e letto nessuno, quindi per me non è stato un grande sconvolgimento. Però mi ha molto affascinato questa durata breve, cioè che uno scrittore può durare una stagione, e quindi volevo che la mia protagonista, il mio alter ego, invece fosse molto, molto, soffrisse molto, patisse molto questa durata breve, e tanto da non ammetterla, da dirsi ancora che lei è famosissima, tutti la vogliono, tutti la cercano, appunto, e poi piano piano nel libro, nella storia, sono disseminati dei segnali che fanno capire al lettore che non è assolutamente così. Questa, insomma, è un po' una disperata che ha avuto fortuna per pochissimo tempo e ora non l'ha più, ma non riesce ad ammetterlo.
Eh sì, non riesce ad ammetterlo, però non riesce ad ammetterlo a se stessa, ma insieme alle altre protagoniste, Federica, Livia, probabilmente c'è un gioco di forza, no? Uno si sostiene a vicenda e allora forse da qui si può uscire solamente in relazione alle amiche di un tempo.
Ma non so se alle amiche, alle amiche in generale, anche alla famiglia. Mi viene da dire, io ho sempre raccontato la famiglia e qui stavolta sostituisco quel nucleo con il gruppo d'amiche dell'adolescenza che vale da famiglia, perché come l'amicizia della giovinezza ci forma in un modo, ci segna in un modo che le amicizie successive dopo non faranno, non potranno fare, ripeto, come la famiglia d'origine. Quindi non so se quella è la salvezza, può essere anche la condanna, però nel momento in cui forse si capisce che c'è questa ambivalenza, no? Come la famiglia può essere riparo, ma anche minaccia, è così quel gruppo di amiche così familiari. E perché è tutta una questione anche di rispecchiamenti. Quando la voce narrante, la protagonista, disprezza Livia, disprezza Federica, in realtà disprezza se stessa. È così nell'amore. E allora forse uno misurandosi con gli altri può avere più il senso, può avvicinarsi a se stesso, può avere più il senso di sé, può avvicinarsi di più.
Sì, poco fa ho detto la relazione con gli altri, ma è più che tutto forse Teresa Ciabatti un confronto con gli altri, no? Perché è un
Sì.
confronto continuo e mi viene in mente adesso quando a un certo punto del romanzo, spero di non sbagliarmi, dice come nel passato, no? Mi sono detta di essere meglio, no? Meglio di chi dorme al mio fianco. Ecco, questa posizione superiore rispetto a chi ti sta vicino.
Ovviamente, ecco, per dire, no? Il fatto di mettere in scena un personaggio mediocre con dei pensieri anche molto, molto piccoli e molto meschini, per me è importante, importante perché è per dire l'esatto contrario. E quindi quanto, cioè tutti i pensieri e tutte le idee che ha la protagonista, con le quali parte la protagonista, sono contraddette. A cominciare dai compagni di classe che l'hanno emarginata, loro privilegiati, quindi chissà che vita hanno avuto. Ecco, sono tutti preconcetti, tutti pregiudizi, tutti anche fantasmi interiori che vengono smentiti.
Fantasmi interiori, e qui continua la presenza psicanalitica tra le varie parole in questo romanzo, sembrava bellezza. Ma se io lo dicessi che io sono uno dei tanti del liceo Goffredo Mameli?
Ma io sarei
Scherzo,
sarei
ovviamente.
no, sarei felicissima perché anche la
Classe C, se
protagonista
non ricordo male, vero?
sì, ma perché anche la protagonista si accorge ritrovandoli che questi non, nella sua nell'arco dei 30 anni, nel suo ricordo, nella sua memoria sono diventati cattivi e hanno anche ricoperto dei ruoli che evidentemente le servivano, ma poi dopo incontrandoli davvero non sono così come lei li ha creati nella distanza e nel tempo.
Nella pagina dei ringraziamenti, c'è il ringraziamento a Laura Della Ragione, un medico responsabile di Palazzo Francisci a Todi, una delle strutture della rete per i disturbi del comportamento alimentare. E anche il professore Giuseppe Plazzi viene ringraziato, che è il direttore del Centro di Medicina del Sonno all'Ospedale Bellaria di Bologna, autore di un libro che noi abbiamo raccontato tempo fa, pubblicato da Il
Ah,
Saggiatore, I tre fratelli che non dormivano mai.
libro
E, è un libro
straordinario.
straordinario proprio. Ecco, queste due persone con il loro lavoro, con la loro ricerca, con la loro passione e studio, attraversano questa storia.
Sì, perché hanno attraversato anche il mio vissuto. Avendo io una vita molto, molto monotona, molto grigia, quello che faccio, magari che ho la possibilità di fare per il Corriere della Sera, mi lasciano libertà di scegliermi, degli argomenti, appunto, reportage in questo caso. Sono tappe, anche senza che io lo sappia, che mi porteranno al romanzo. E così è stato il reportage che ho fatto a Todi incontrando le ragazzine, le bambine, alcune molto piccole, 10 anni, anoressiche. E così il reportage, insomma, l'esperienza che ho raccontato dal professor Plazzi, e aggiungo anche il suo libro, perché il suo libro è un libro credo molto importante. Ecco, mi viene da dire che è il corrispettivo di Sax in Italia, è riuscito a fare il professor
Ma
Plazzi.
senza
Poi
entrare troppo
sì.
nel dettaglio della vita privata di
Sì.
Teresa Ciabatti, cosa vuol dire vita monotona, grigia?
Ah, vuol dire una vita tutta quella che non c'è nel cioè tutta sì, tutta quella che non c'è nel libro, perché nel libro io do alla mia protagonista una vita comunque avventurosa o piena di gioie improvvise, di cadute. Ecco, diciamo che io sono un po' per pigrizia, un po' per natura mia, a una persona diciamo che non ha, che sta molto a casa, ecco, diciamo così. E quindi veramente questo alter ego malefico che io metto sulla pagina è veramente la possibilità di una vita che altrimenti non potrei avere.
Giovedì 29 luglio a Busca, in provincia di Cuneo, al Castello del Roccolo, per il festival Carte da decifrare. Teresa Ciabatti e Rodrigo d'Erasmo incontreranno il pubblico per questo festival creato dalla Fondazione Artea. Ora, prendendo come spunto il nome di questo festival, Carte da decifrare, quali sono le carte più difficili per lei da decifrare? Parlando ovviamente di questo suo romanzo, sembrava bellezza.
Allora, ecco, torno sull'importanza del non decifrare, del fraintendimento, di capire male, e quindi capire male la giovinezza, capire male la bellezza, capire male, il matrimonio, la maternità, tutto. Ma questo non è definitivo. Per fortuna, insomma, è come l'età adulta. Non c'è un momento esatto in cui diventiamo grandi, ce ne sono milioni. Noi diventiamo adulti e regrediamo almeno per quanto mi riguarda 10 volte al giorno, ecco. E questo vale per tutto, per il nostro sguardo che modifica tutto, anche la bellezza quindi cambia. La bellezza. Il concetto di bellezza, quello che noi pensiamo bellezza, diventa altro, e lo diventa velocemente e cambia spesso.
Eh sì, cambia spesso perché necessariamente la bellezza non è una bomboniera che ogni tanto lasciamo lì e ogni tanto la spolveriamo. E quindi anche la bellezza vive in questo movimento del pendolo tra l'essere e il sembrare, Teresa Ciabatti.
Sì, assolutamente. E quindi anche insomma, ogni volta che qualcuno si innamora, insomma, si innamora di qualcuno di diverso, quindi è come dire questo è bello, quindi è un cambiamento, ogni volta è un'affermazione di bellezza differente.
Sì, perché leggendo il romanzo sembrava bellezza. Ricordo che a volte mi veniva in mente proprio il senso della forma, no? Ciò che è legato al corpo, l'abbiamo già accennato in apertura di conversazione, e nello stesso tempo anche la sostanza, cioè a dire, sperando di non dire bestialità, cioè a dire quello che è legato all'anima, alla mente, no? Ecco, e mi sono chiesto più volte, qual è quella che predomina, la forma o la sostanza?
Beh, in questo romanzo la rispondo un personaggio, che è il personaggio di Livia.
Eh sì.
Livia che dopo l'incidente si risveglia dal coma, cioè cade da un'impalcatura, poi capiremo bene la dinamica, il vero motivo, e ha dei danni neurologici irreparabili. E ritrovata a 50 anni, Livia è nel corpo di una cinquantenne, ma una sedicenne, è l'unica che si può permettere, che mantiene la giovinezza, l'unica che si può permettere di rincorrere il palloncino, di andare dietro al palloncino che vola via, perché Livia non ha memoria e quindi ogni mattina si sveglia e non si ricorda che la madre è morta, che nell'arco di 30 anni, non si ricorda che sono passati 30 anni, non ricorda i lutti, non ricorda i dolori e si sveglia proprio con la memoria di una sedicenne, perché poi è la memoria che ci dà la vecchiaia, la consapevolezza e il dolore.
E forse questa è la vertigine che avvertiamo anche noi, no? Oltre a questi protagonisti del romanzo, le protagoniste del romanzo Sembrava bellezza, che tra l'altro era in corsa per il premio Strega, niente meno che proposto da Sandro Veronesi. Questa è stata una cosa molto bella, Teresa Ciabatti.
Sì, molto. Molto, e anche è stato cioè, importante per me come scrittrice, perché è tutto materiale narrativo, a proposito di avere una vita monotona, invece, diciamo, lo strega mi fornisce mi sta costruendo una biografia molto avventurosa. E, no, è stato importante non lì per lì, però rimanere fuori dalla cinquina, quando, insomma, poi io ero entrata addirittura come vincitrice certa. E quindi è stata veramente inaspettata questa esclusione, tanto più che Mondadori, tipo, non è mai rimasto fuori dalla cinquina, forse 25 anni fa. Ecco. Per me è stato importante perché ho capito che mi illuminava su qualcosa di profondamente personale mio, cioè che appunto io sono arrivata da Orbetello, che in parte anche nel romanzo, nella parte dell'adolescenza del romanzo, io sono arrivata da Orbetello dal paese e sono precipitata nella scuola dei Parioli a Roma.
Fino ad arrivare alla scuola Holden di Torino.
Sì. E ero veramente fuori luogo. All'epoca si vedevano ancora di più, si vedeva molto chi veniva dalla provincia. Ero fuori luogo nella forma inadeguata e ho passato tanti anni della mia vita a essere a cercare di essere adeguata, accettata, che fosse nell'ambiente, diciamo, della borghesia romana oppure degli intellettuali. E poi invece attraverso la scrittura, mentre nella vita c'era questa ricerca, nella scrittura c'era la ricerca opposta, cioè tornare indietro, tornare alle radici e trovare l'individualità, ritrovare l'individualità, e quindi, insomma, forse tornare quella ragazzina di provincia totalmente inadeguata, e anche, insomma, a questo punto difenderla. Io mi ricordo quando sono arrivata a Roma, cercavo di non parlare toscano perché mi vergognavo. Quindi tutto quello che io ho fatto nella vita, invece nella scrittura, sono so riuscita a liberarmene.
Ma lei all'inizio della conversazione, legandoci al premio Strega, le ha parlato di ostacoli. Forse quegli ostacoli a cui si riferiva hanno messo un po' lo zampino, no? Nel percorso del premio Strega.
Sì, cioè io penso, diciamo, che il libro non sia piaciuto e quindi quando e questo per me deve è un dato di fatto. Io mi devo attenere a questo. Il libro non è piaciuto. Allora, che cosa voglio fare? Voglio perché la voce narrante è molto, cioè, poi lo so, mi sono state dette quali sono le questioni, nel senso, questa è molto disturbante, molto fastidiosa, eccetera, eccetera. Torniamo al discorso dell'inadeguatezza della ragazzina di provincia che arriva così troppo truccata e troppo sopra le righe. E quindi che cosa fare? Scrivere un altro romanzo e abbandonare quella voce e provare a piacere a un certo pubblico, magari, o comunque a piacere di più, o invece dire no. Arrivata a quest'età io non cambio, perché forse è esattamente qua che volevo arrivare. Ecco, io ho scoperto che la mia risposta è questa.
E adesso attendiamo da Teresa Ciabatti l'ultima risposta, l'ultima domanda. Qual è il libro invece che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni perché io leggo tanti libri contemporaneamente, lo so, non è un po' da schizofrenica,
Vicino a
ecco.
lei, ad esempio, che libro c'è, se c'è un libro?
Dunque, ora c'è Orlando di Virginia Woolf, una rilettura.
Beh, devo dire che è una rilettura mica da poco, Orlando,
Sì,
questa
no.
biografia di questo romanzo scritto da Virginia Woolf è veramente
Tra l'altro io
straordinaria.
mi sto dedicando molto alle riletture, anche se poi leggo tanti romanzi contemporanei, perché per me è quasi, cioè, vita quella. insomma, scoprire dagli altri a che punto siamo. Però la rilettura per me sta diventando molto importante, soprattutto la rilettura di libri magari letti 20 anni fa, perché io sono completamente un'altra persona e me ne accorgo perché è come se leggessi un altro romanzo. Mi è successo con il giovane Holden, mi succede continuamente perché lo leggo, quello lo leggo sempre, lo rileggo sempre con Alice nel Paese delle Meraviglie.
E
Quello mi
rilegge sempre
succede
la
con
medesima traduzione oppure è passata alla nuova
la
traduzione del
stessa.
giovane?
Ah, no, il giovane Holden, dunque, ho riletto la nuova, quella di Matteo Colombo, però sono ritornata anche a quella vecchia perché ho detto fosse, cioè, magari un problema di traduzione, è stato un problema di traduzione. Ecco, posso dire che non è stato un problema di traduzione. Proprio non avevo colto tutta una parte del romanzo letto a 20 anni e quindi quando l'avevo chiuso ho detto sì, carino. Mi avevano colpito i dialoghi, mi aveva colpito proprio, diciamo, così, l'inquietudine, anche l'indolenza del protagonista. E avevo quasi ignorato, censurato, non lo so, tutta la parte di dolore, la parte del fratello che si suicida, la parte, tra l'altro, diciamo, il mio libro a un certo punto, insomma, la bellezza c'è un omaggio al giovane Holden, a questa parte qui che ho scoperto dopo, alla seconda, alla rilettura. E di tutti i ragazzi che si buttano tentano il suicidio, si buttano dai balconi e lui vorrebbe prenderli. Ovviamente tutti i ragazzi sono il fratello che si è suicidato davvero. Ecco, io a 20 anni non mi ero assolutamente accorta di tutta questa, di tutto questo dolore e mi era arrivata solo la parte quasi di giovinezza, di spensieratezza. E quindi devo dire, ho pensato, Dio, com'ero cretina a 20 anni.
E perché, com'era cretina 20 anni? Forse era un modo di vivere quel tempo, come dicevo poco fa, no? A proposito di un narratore sapiente, no? Non è necessario capire l'importanza del capire male, no? Ma nello stesso tempo commuoversi lo stesso, no? Come scrive a un
Sì.
certo punto. Lei che cosa la commuove, Teresa Ciabatti?
Ma tantissime cose. In generale, diciamo, mi commuove la vecchiaia. Tantissimo. Più la vecchiaia dell'infanzia, ecco.
E su questa risposta, una risposta che traguarda altro che il futuro, ovviamente, noi ringraziamo Teresa Ciabatti per il tempo che ci ha dedicato, ricordando ai nostri ascoltatori il suo nuovo romanzo, Sembrava bellezza, pubblicato da Mondadori. Ricordiamo anche l'incontro giovedì 29 luglio alle 18:30 a Busca, in provincia di Cuneo, nella straordinaria cornice del Parco del Castello del Roccolo. Teresa Ciabatti insieme con Rodrigo D'Erasmo. Grazie e buona serata.
Grazie a te per questa bellissima chiacchierata. Ciao.